determinato, insomma non avrei precisato determinato. Intanto vorrei fare una piccola osservazione.
È stata molto travagliata e tocca un nervo scoperto attualmente del mercato del lavoro in Italia, quello dei precari sostanzialmente, e loro anche ci diranno nel seguito della serata com'è la situazione. Do la parola adesso a Battafarano che ci farà una breve introduzione all'argomento. Grazie.
Sì, da parte mia proprio diciamo alcuni flash più che altro per suscitare l'attenzione, poi più tardi arriverà anche Cesare Damiano. Cioè, noi ci troviamo in una fase in cui si è esaurita diciamo la spinta propulsiva dell'età neoliberista che per 30 anni ha dominato l'economia e la politica del mondo, da Reagan, dalla Thatcher in poi, quando l'intervento dello Stato veniva considerato una specie di bestemmia, quando occorreva dare mano libera alla iniziativa privata, quando tutto questo ha determinato poi la bolla speculativa che si è conclusa nel 2008. Quindi questa fase ha visto chiaramente un limite profondo di un capitalismo lasciato a se stesso. Tuttavia, quando si è arrivati a questa drammatica conclusione, in quasi tutti i paesi europei c'erano dei governi di destra, tranne gli Stati Uniti, dove 4 anni fa fu eletto Obama, che grosso modo rappresenta il centro-sinistra negli Stati Uniti, quindi diciamo è una forza affine alla nostra. Se guardiamo alla Francia, alla Germania, all'Italia, all'Inghilterra, ovunque vediamo il dominio delle forze di centrodestra. Quindi le forze che erano responsabili della crisi economica erano anche quelle che si trovavano a governare i principali paesi dell'Europa nei momenti in cui la crisi è scoppiata. Naturalmente vado molto nelle grandi linee, altrimenti il discorso sarebbe molto lungo. Di fronte allo scoppio della crisi, qual è stata la ricetta seguita per lo più dai governi di centrodestra? In particolare con il dominio di questo asse tra la Merkel in Germania e Sarkozy in Francia, fino a qualche settimana fa. La scelta è stata di una politica di forte rigore, di austerità, di stretto controllo dei bilanci pubblici, ma anche di una forte compressione dei diritti sociali dei lavoratori. Quindi il lavoro che era stato sacrificato fortemente in questo trentennio ha continuato a essere mortificato e sacrificato anche negli ultimi 4-5 anni da quando è scoppiata la crisi. Se si prende in esame una comparazione tra i livelli salariali di 30 anni fa e quelli di oggi, relativamente invece alle rendite e ai profitti, ci rendiamo conto che il livello dei salari si è abbassato rispetto alle rendite e ai profitti. Quindi allora ci troviamo in una situazione drammatica che poi ha portato, come sappiamo, anche alla crisi dell'euro, perché oggi ovviamente è in difficoltà l'euro. Ecco Damiano, scusate. Pronto? Sì? Questi anni hanno avuto grandi ripercussioni negative sui diritti dei lavoratori, quindi alla domanda che abbiamo di fronte a noi stasera è chiaro che la risposta mia, ma di ciascuno di noi, non può non essere che il lavoro è essenzialmente e fondamentalmente il primo diritto. Tant'è vero che noi abbiamo una Costituzione democratica in cui la Repubblica è fondata sul lavoro. Quindi allora io penso che ci sia bisogno di una grande battaglia politica e culturale per riaffermare la centralità del diritto del lavoro e anche impostare una svolta nella politica europea che ormai è indispensabile. Le condizioni per questa svolta cominciano ad esserci, nel senso che come sappiamo benissimo e come abbiamo salutato alcune settimane fa, finalmente in Francia Sarkozy, che era uno dei campioni di questa destra, è stato sonoramente sconfitto. Abbiamo un presidente socialista in Francia e anche la Merkel comincia ad essere adesso accerchiata, perché il governo Monti non si può dire che sia un governo di sinistra ovviamente, però è chiaro che si rende conto il governo Monti, anche perché fa parte di questa maggioranza, ne facciamo parte anche noi, che la politica del rigore assoluto non serve a determinare una ripresa della crescita e quindi è necessario adesso che nel vertice europeo di fine giugno ci sia una svolta nella politica economica dell'Europa, perché ormai non tutto si decide nei singoli paesi nazionali, alcune decisioni vanno prese a livello comunitario. Naturalmente ci sono ancora delle timide aperture da parte della Merkel, ma noi confidiamo che fino ad allora, anche per la pressione esterna da parte degli Stati Uniti, da parte di Obama, perché naturalmente è inutile dire che se l'Europa si ferma ci sono ripercussioni negative anche negli Stati Uniti. Quindi noi dobbiamo far sì, in queste settimane, continuare a premere nei confronti del governo italiano affinché a sua volta prima nei confronti della Merkel in particolare, ma anche degli altri governi europei, in modo che questo vertice di fine giugno segni una svolta. E ovviamente le ricette sono le più diverse, vanno dagli euro bond ai project bond, ciascuno di questi strumenti può essere utile, si parla anche di una tassa, la Tobin tax, sui grandi movimenti dei capitali. Tobin era un grande economista degli anni 60 che fu anche uno dei maestri di Mario Monti, tant'è vero che Monti più volte ha dichiarato il suo favore a questa scelta. Le scelte possono essere le più diverse, ma conta molto che ci sia una svolta a livello europeo. Un breve cenno anche alla situazione italiana. Damiano tra poco verrà e ci parlerà della riforma del mercato del lavoro approvata al Senato, di cui poi Damiano è relatore alla Camera, quindi penso che può darvi delle indicazioni, può darci delle indicazioni precise. Come sapete questa riforma è stata approvata a larga maggioranza. Anticipo un mio giudizio personale, ci sono aspetti positivi e ci sono anche dei limiti. D'altro canto era difficile aspettarsi di più, essendo la maggioranza sul tema del lavoro assolutamente contraddittoria. Il PD e il PDL in materia di lavoro hanno visioni completamente diverse. E tuttavia questa riforma del lavoro, con i suoi limiti e con i suoi aspetti positivi, rappresenta solo un aspetto del problema, cioè la creazione del lavoro, il lavoro come diritto, cioè offrire possibilità di lavoro ai giovani, che poi è il grande problema di oggi. Noi nel 2011 abbiamo perso 335.000 posti di lavoro, oltre quelli che si erano già persi prima. C'è stato oltre 1 miliardo di ore di cassa integrazione e aumenta sempre più. Abbiamo una disoccupazione giovanile superiore al 30%, sono cifre spaventevoli. Una intera generazione di giovani rischia di essere intrappolata o tra la disoccupazione o tra la precarietà. Quindi occorre anche creare lavoro. E le regole, per quanto possono essere buone, non bastano a creare lavoro. Occorrerebbe, questo è uno dei grandi temi, anche una sorta di piano per il lavoro. Cioè noi stiamo incalzando il governo affinché si dia vita ad un piano per il lavoro, cioè creare posti di lavoro, creare centinaia di migliaia, addirittura qualche milione di posti di lavoro nei prossimi anni, a partire dai prossimi mesi. Altrimenti, diciamo, il paese non ce la fa più, perché c'è il dramma di quelli che perdono il posto di lavoro, c'è il dramma di chi sta in cassa integrazione per lungo tempo, ma c'è anche il dramma di chi proprio non riesce ad entrare nel mondo del lavoro. Si può dire un piano per l'occupazione ha bisogno di trovare delle risorse, questo è vero, c'è bisogno di misure straordinarie, naturalmente essendo in una sede del PD dobbiamo ripetere che noi siamo assolutamente favorevoli ad una patrimoniale che colpisca in alto con una percentuale adeguata e utilizzi quelle risorse per creare posti di lavoro. I proventi, almeno in quota parte della lotta all'evasione fiscale, dovrebbero essere destinati al piano per l'occupazione giovanile. Con la riforma delle pensioni, sulla quale come sapete c'è anche tutta la drammatica e incredibile vicenda dei cosiddetti esodati, su cui poi, se volete, ci si può tornare, quando questa riforma andrà a regime, cioè nel 2014, fra 2 anni, determinerà un risparmio all'anno di 14 miliardi di euro. È possibile utilizzare una parte di questi risparmi sia per risolvere il problema degli esodati, sia per aggiungere ulteriori risorse a questo piano per l'occupazione giovanile? E su che cosa potrebbe basarsi questo piano? Offro proprio qualche flash. Io direi anzitutto un piano per la manutenzione del territorio. Per intenderci, non il ponte sullo stretto di Messina. Mi dispiace per Ciraulo che è siciliano, però come si deve attraversare Messina in traghetto, no? Tutto. Però manutenzione delle scuole, delle strade, dei ponti, del territorio, quando c'è un terremoto, che ovviamente non è possibile evitarlo, ma si può consolidare il territorio, gli edifici pubblici, le private abitazioni, in maniera tale che non siano travolte quando ci sono frane, alluvioni e così via. Tante scuole italiane ancora non sono a norma sulla base delle leggi della sicurezza. Quindi fare tutta questa sorta di manutenzione del territorio metterebbe in moto una serie di cantieri diffusi attraverso i comuni, quindi attraverso anche una serie di stazioni appaltanti diffuse, e quindi manutenzione del territorio, un piano per la formazione, accrescere il livello di preparazione dei giovani ad ogni livello, quindi formazione per i lavoratori, per chi perde il posto di lavoro, per i giovani, elevare la qualità dei nostri lavoratori, dei nostri giovani in particolare, per far sì che siano competitivi sul mercato del lavoro, non solo a livello italiano, ma a livello europeo e internazionale. L'agenda digitale, quindi far sì che le nuove tecnologie siano sempre più diffuse e quindi siano più in grado di promuovere lo sviluppo e così via. Quindi io penso che noi dobbiamo batterci, e mi fermo realmente per far sì che voi cominciate a parlare anche voi, sia per avere buone regole in materia di mercato del lavoro, ma anche un piano per l'occupazione giovanile, per l'occupazione in generale, senza del quale non c'è una ripresa dello sviluppo. E la ripresa del lavoro e lo sviluppo rientra in quella battaglia per il lavoro che noi consideriamo fondamentale. Archiviare definitivamente la stagione del neoliberismo significa anche affermare una cultura del lavoro, che significa la buona occupazione. L'Unione Europea considera il lavoro a tempo indeterminato la forma comune, non il lavoro precario, il lavoro stabile, ma anche creare posti di lavoro. Per far questo occorre risorse, togliere in alto e, come dire, portare in basso. Penso che un partito riformista come il nostro non può non dedicarsi a questa missione fondamentale. Intanto è arrivato Cesare Damiano.
L'onorevole Damiano, ahimè, la conosce abbastanza bene, perché già ci siamo visti un mesetto e mezzo fa in un altro appuntamento. Ma noi siamo l'esempio di tutto ciò che non ha funzionato e di quello che non funziona in Italia, quindi eventualmente la mia domanda è: cosa si può fare per evitare che i giovani che entrano nel mondo del lavoro poi si trovano a vivere quello che stiamo vivendo noi? Noi, la nostra azienda, un call center che stabilizzò nel 2007, assunse fino a 3.500 persone, poi, finiti gli anni degli incentivi per la stabilizzazione, ha iniziato ad aprire procedure di licenziamento per esubero del personale. Sono 2 anni che utilizziamo ammortizzatori sociali per scongiurare licenziamenti. Oggi la nostra sede, che è la sede dove lavoro io e le mie colleghe, anche Gianni, è la sede di Priscilla, che entro il 24, se non si trova accordo, dal 1 luglio noi siamo licenziati, perché tra l'altro per il nostro tipo di assunzione di collocamento all'INPS dovremmo attingere agli ammortizzatori in deroga. L'azienda nostra ci ha assunto perché ha creduto in un percorso nel 2007 e su questo non ho nulla da obiettare. Poi lo scenario politico è cambiata l'Italia. Quello che è stato un momento positivo, perché l'azienda ha utilizzato tutto quel momento positivo, in realtà noi alla fine abbiamo creduto in qualcosa, il sogno famigerato del contratto a tempo indeterminato, e poi dopo è finito. Dopo 2 anni di stabilizzazione abbiamo praticamente finito. Quindi io la domanda che mi viene da porre è proprio questa, cioè se si attuano delle politiche per incentivare il lavoro, se si deve ripartire dal lavoro, dobbiamo cercare di capire poi che cosa succede dopo, perché purtroppo non basta un percorso di dire assumiamo, si incentiva l'assunzione, se poi finito quel periodo non si sa che cosa fa. Io dal 1 luglio sono potenzialmente disoccupata e prendevo uno stipendio di 850 euro, io adesso di cassa integrazione neanche 700 euro prendo al mese, ho 33 anni, in teoria sono un giovane, cioè in teoria cioè, con i capelli bianchi perché me li tingo non ce li ho, però fondamentalmente sono definita giovane, però poi sono vecchia per determinati contesti, sono fuori dal mercato del lavoro nonostante le mie competenze, perché sono 8 anni che lavoro in un call center, e qual è il futuro mio o di tutti gli altri miei colleghi, come anche il futuro dei colleghi che sono più grandi di me. Io non vedo futuro. Io personalmente sono anche stanca di raccontare questa lamentela, perché è una situazione che riguarda 300 persone. Qual è il futuro? Che cosa ci aspetta? Cioè, quali sono i piani da attuare? Cioè, a me magari la domanda può sembrare una domanda abbastanza generale, però io sono partita da una situazione che è quella mia, l'abbiamo lavorato a progetto, ci assumono, il sogno del contratto a tempo indeterminato, l'illusione, perché io mi prendo un prestito, perché col contratto a tempo indeterminato mi danno un prestito, mi danno un mutuo, poi dopo 2 anni mi sono trovata da capo a 12. Quindi probabilmente, che dovevo dire, che forse stavo meglio prima, perché non ci investivo con quello stipendio e quindi campavo alla giornata. È brutto dirlo perché non mi piaceva quella situazione, però di fatto qualcosa non ha funzionato.
Buonasera, sono appunto Giussi Rosonato, delegato UGL, ma soprattutto qui nel ruolo di un dipendente in cassa integrazione. Non c'è da meravigliarsi della mia presenza qui al partito del PD, perché è da parecchio tempo che stiamo cercando con Assunta, mia collega e CGL, un palcoscenico di visibilità per portare avanti quella che è una richiesta di ascolto. Non vorrei fare una domanda precisa all'onorevole Damiano, che peraltro conosce perfettamente la nostra situazione, perché noi fummo stabilizzati, si parla di circa 3.000 persone nel 2007 sulla scia del decreto Damiano. Quello che io vorrei chiedere alle istituzioni, alla politica, anzi forse quasi un monito quello che vorrei fare, è chiedervi un'attenzione particolare nei confronti di chi il lavoro l'aveva, perché noi che le performance abbiamo una professionalità, abbiamo alle spalle 7-8 anni di conoscenza lavorativa specifica in un settore che è quello delle telecomunicazioni, dove oggettivamente c'è un vuoto legislativo. Quello che vi vorrei chiedere è appunto di monitorare l'ambiente, l'ambito delle telecomunicazioni, e soprattutto di darci la possibilità non di venire nei palcoscenici politici, ma di avere una risoluzione, onorevole Damiano, perché le voglio appunto ricordare che il 24 la nostra vertenza si chiude. Nell'ultimo incontro ad un'industria, la corporate ha chiesto ufficialmente la chiusura della sede di Priscilla e quindi ha ufficializzato il licenziamento per 377 persone. Il ruolo della regione, che comunque oggettivamente avrebbe dovuto tutelare, perché comunque la regione è un ente che in qualche modo è un intermediario tra l'azienda e i lavoratori, fino adesso è stato del tutto non formalizzato. Quindi quello che vi vogliamo chiedere è non solo di darci ascolto stasera, lei sa perfettamente che l'abbiamo seguita in questi ultimi mesi, io faccio parte anche di un osservatorio sui cassa integrati, siamo oggettivamente molti, e quindi ecco, il discorso fondamentale è un'attenzione rispetto al ruolo istituzionale che la politica deve avere. Noi come sindacato oggettivamente non abbiamo potuto avere il ruolo fino in fondo di tutela del nostro lavoro e dei dipendenti che seguiamo. Quindi molto semplicemente non è una richiesta d'aiuto, ma è una richiesta di tutela e soprattutto di svolgere un ruolo politico che possa oggettivamente tutelare il lavoro, perché le ripeto che nel nostro caso si sta parlando di dipendenti che hanno un'altissima professionalità e che hanno ancora le capacità di poter essere investiti nel mondo del lavoro, perché le ripeto, il lavoro noi l'avevamo. Tutto qui.
Scusate il ritardo, ma eravamo impegnati con 3 voti di fiducia e altre questioni. Ma dunque, le domande sono tante, non credo di rispondere a tutte, ma credo di raggruppare alcuni argomenti che avete sollevato. Poi questa sera abbiamo in particolare la questione del lavoro, che è la questione cardine di questa situazione. Allora, io partirei da una prima osservazione, che è questa. Un intervento ha detto, ma insomma negli ultimi 30 anni è vero, ha vinto il pensiero unico, ma anche la sinistra, i progressisti, i democratici hanno governato, quindi Clinton, Blair, Prodi, D'Alema, per citare diciamo alcune situazioni importanti. E questo è sicuramente vero. Come mai la sinistra non è stata capace di imprimere una svolta, dare carattere alle sue proposte? E perché ha vinto un'altra teoria, un altro punto di vista, quello con il quale stiamo combattendo. Ma io, senza voler fare discorsi, diciamo, troppo complicati, direi questo: bisogna onestamente ammettere che dalla fine degli anni 70 del secolo scorso in qualche modo si è rovesciato un ciclo politico, e dentro a questo nuovo ciclo nato dal pensiero unico liberista il pensiero progressista ha avuto molte difficoltà a resistere, ad affermarsi, ad essere egemone, come avremo detto un tempo. Se noi guardiamo l'Occidente, quello che definiamo l'Occidente capitalistico, dal dopoguerra ad oggi, possiamo sinteticamente dire questo, che in Europa dal 45 fino al 70, quindi sono, anzi, fino alla fine degli anni 70, sono 35 anni, ha prevalso una spinta verso l'uguaglianza, la redistribuzione della ricchezza, le conquiste sociali, le conquiste civili. Possiamo citare moltissimi esempi, per un laico come me, la legge sul divorzio, sull'aborto da un lato, dall'altro lato le grandi conquiste contrattuali, lo statuto dei lavoratori, una crescita comunque culturale di protezione, di stato sociale, la conquista nel 68 del sistema retributivo, che adesso abbiamo smantellato per quanto riguarda le pensioni, una maggiore uguaglianza nei diritti, penso, tra lavoratore e lavoratore. In sostanza possiamo dire che quei 35 anni, parto dal dopoguerra per comodità, hanno segnato un progresso, una ricostruzione, una maggiore ricchezza, una maggiore istruzione, una maggiore salute. Gli ultimi 30 anni hanno avuto un segno diverso a livello planetario, penso sempre all'Occidente capitalistico, poi ci sono i nuovi paesi emergenti, la Cina, l'India, con i quali siamo costretti a fare i conti. Qualcuno ha parlato della distanza fra la retribuzione di un manager e di un dipendente. Beh, diciamo ai tempi di Ford, l'inventore della catena di montaggio nell'automobile degli Stati Uniti, il rapporto era di 1 a 66 tra l'amministratore delegato e il dipendente. Adesso siamo a 600 volte. Ci sono situazioni nelle quali la distanza tra una retribuzione e il guadagno di un amministratore delegato si è moltiplicata per 10. E questo è avvenuto negli ultimi anni. In qualche modo questa idea è stata persino tollerata, compresa in nome del libero mercato, dell'affermazione di una teoria che ha fatto del mercato il centro unico anche della regolazione sociale. Qualcuno ha parlato di sudditanza della sinistra, penso che abbia detto una cosa giusta. bisogna anche in questo caso onestamente ammettere, io sono di sinistra, che abbiamo avuto una sudditanza nei confronti del pensiero unico. Lo abbiamo combattuto, ma forse non con sufficiente convinzione, non con sufficiente forza. E oggi ne paghiamo le conseguenze, perché secondo me noi siamo caduti nel passaggio tra il secolo scorso e il nuovo secolo, o nuovo millennio che dir si voglia, in una sorta di grande inganno. La spiegazione fondamentale, ovviamente questo è un mio punto di vista, io non voglio impegnare nessun altro, non voglio essere neanche condiviso, è stata la spiegazione che le ideologie erano terminate, erano morte. Noi abbiamo fatto su questo punto una confusione, qui l'inganno. Sicuramente abbiamo fatto bene ad accantonare, a cancellare le ideologie del Novecento. Nessuno di noi può pensare che torniamo indietro, torniamo a quei partiti, a quelle forme di Stato, a quei modelli, a quei rapporti sociali di quel tempo. Però non ci siamo accorti, o forse lo sapevamo e non ce lo siamo detto, che cancellare ideologie ormai superate dal corso degli eventi non voleva necessariamente dire cancellare anche i valori che debbono costituire comunque sempre l'anima, la sostanza, la vitalità di un partito, di una convinzione, di un credo politico. Io penso che questo errore noi l'abbiamo compiuto. E questo è anche figlio di un pensiero unico che ha avuto l'abilità di spiegarci facendo ideologia che era morta l'ideologia. Forse di qui bisogna ripartire. Cioè io quando penso al Partito Democratico, penso al sottoscritto che arriva dal Partito Comunista, penso ad altri che arrivano dalla Democrazia Cristiana, ad altri ancora dal Partito Socialista, Liberale, Repubblicano, insomma, è un partito che sta tentando un'esperienza unica di fusione di culture, esperienze, radici. Dico a me stesso che forse se vogliamo avere la possibilità di vincere, di sopravvivere in questa temperie, perché guardate che l'attacco alla politica è un attacco molto forte, la politica ha delle responsabilità, quando sei sotto attacco e pieghi le ginocchia vuol dire che non ti sei comportato nel modo giusto, c'è qualche difetto che giustifica questo attacco, anche se ovviamente non tutto deve essere compreso in questo attacco, né il populismo, né la demagogia, né l'antipolitica fine a se stesso, perché coloro che si propongono di sostituire l'attuale politica probabilmente hanno idee più pericolose e peggiori, potrebbero portare a degli esiti disastrosi rispetto già alla situazione difficile che abbiamo. Ma dobbiamo interrogarci. Io credo che uno dei punti di partenza sia questo, che in un partito come il nostro in formazione bisogna trovare una traccia, un'identità comune. Qualcuno ha parlato, superiamo le contrapposizioni, ad esempio sui temi del lavoro, è noto che io non la penso come il Chino, questo non vuol dire che venga meno il rispetto che ho per un collega, compagno di partito, il punto è trovare un tessuto comune, un qualcosa che faccia ritrovare al Partito Democratico un profilo politico, culturale, una filosofia di fondo nella quale tutti si possano riconoscere. Questo vuol dire tornare alla politica alta, vuol dire tornare alla strategia, vuol dire tornare alla visione, forse vuol dire più banalmente tornare alla ideologia, non come un sistema chiuso di valori che in qualche modo pensano, come abbiamo pensato illudendoci nel passato, di costringere il mondo dentro il tuo schema. Il mondo è troppo veloce oggi per essere costretto dentro uno schema rigido. Voi sapete che quando una struttura è rigida un grattacielo perché flette, perché se no non resiste, cede. Se c'è una scossa, se c'è un vento impetuoso, se c'è un qualsiasi elemento storico, quindi bisogna flettere, ma questo non vuol dire non avere una struttura, non avere un campo di idee, non vuol dire non avere un catalogo di valori. Cioè, quello che io mi sento di dire oggi, soprattutto ai giovani, lo ripeto in tutte le salse, bisogna studiare, tornare ad approfondire, avere di nuovo una visione del mondo che si contrapponga ad un'altra visione del mondo, perché non tutto è uguale. Combattiamo l'idea secondo la quale, ma oggi per la maggiore, i politici sono tutti uguali, sono tutti ladri, disonesti, corrotti. Io difendo, come si dice, la mia identità di politico onesto che ha dedicato la vita con passione, come si dice, a cercare delle strade che dessero maggiore giustizia, maggiore eguaglianza. Ho fatto i miei errori, per carità, ho le mie pecche, chi è senza peccato scagli la prima pietra, quindi tutti hanno i loro peccati. Però la buona politica, questa è la domanda di fondo per me, può ancora oppure non potrà più essere un punto di riferimento? Io quello che propongo al nostro partito è di fare una discussione aperta, io la chiamerei alla maniera antica, una lotta politica, esplicita, non di corridoio, non dietro l'angolo, non oscura, non grigia, una aperta lotta politica delle idee, che cerchi una traccia comune. Per me la proposta mia, io vedo nella lotta al liberismo politico, economico e filosofico una traccia fondamentale per un partito di sinistra come il nostro, che si allea con i progressisti europei e a livello mondiale, perché io penso che vale per chi come me arriva, diciamo, a una dottrina di stampo, diciamo, laico, di sinistra europea, chi arriva da una dottrina del cristianesimo sociale, credo che valga per tutti noi questo tratto fondamentale, la ricerca dell'eguaglianza, la redistribuzione della ricchezza dal basso, dall'alto verso il basso, come diceva Giovanni all'inizio, un intervento regolatore dello Stato nell'economia, alcuni fondamentali che fanno della politica un'entità capace di indirizzare, regolare la società, lo sviluppo e l'economia, non dominare, non possedere, ma regolare e indirizzare, perché altrimenti se ci affidiamo semplicemente agli spiriti animali e alle volontà irrazionali dei mercati, noi non usciremo da questa situazione. Allora secondo me non c'è altra strada, una politica alta, una discussione di strategia, come stiamo facendo questa sera, non soltanto tatticismo, opportunismo, posizionamento, tornaconto individuale, la politica come un altro mestiere. No, la politica non è un mestiere come un altro, non è un mestiere qualsiasi. La politica non è uguale carriera, uguale ricchezza, uguale vittoria, uguale affermazione individuale. No, la politica è sacrificio, essere umili, essere sconosciuti, essere onesti, pagare di tasca propria, alle volte ci rimetti anche la vita, ci rimetti il lavoro. Gli esempi che abbiamo sono tanti da questo punto di vista. È prevalso invece un'idea della politica esattamente al contrario di quello che dovrebbe essere oggi la buona politica. Allora, ripartiamo, io credo, da qui. Dopodiché ciascuno di noi, naturalmente, ci può mettere del suo. Clinton, ma secondo me Clinton, progressista, persona, come si dice, che ha determinato un pezzo del corso della storia americana, è stato anche uno tra i presidenti che hanno liberalizzato più di tanti altri la borsa americana e la finanza internazionale. Forse dice un difetto. Blair, nella terza fase del blairismo, che io non condivido, è quello che ha puntato sulla city londinese, sui ceti emergenti, abbandonando il proletariato industriale delle fabbriche dismesse dell'Inghilterra. Non le abbiamo fatte tutte giuste. Abbiamo pensato con la terza via blairiana di vincere puntando sui ceti emergenti e sulla ricchezza piuttosto che sulla redistribuzione delle risorse e sull'equità. allora forse qualche correzione di rotta noi la dobbiamo imprimere. Poi ognuno, ripeto, ci metterà del suo. Io cito sempre questo, sto leggendo attualmente un libro, l'autore Marx, il libro Il Capitale, però non è quello, è Reinhard Marx, e il libro parla della visione cristiana dell'economia sociale di mercato. Reinhard Marx è il vescovo di Monaco e di Frisinga, e fa una prefazione a questo libro, che vi consiglio, molto bello, e scrive a Carlo Marx e dice: caro Carlo Marx, mio omonimo, immagino che scrivendole da vescovo cattolico qualche marxista ortodosso non sarà d'accordo, perché mi accuserà di delitto di lesa maestà. Come può permettersi un vescovo cattolico di scrivere a lei? Lo faccio lo stesso. E lo faccio perché dalla fine del XX secolo, quando nella contesa fra il capitalismo dell'Occidente e il comunismo dell'Est ha vinto il capitalismo, c'è una domanda che mi gira per la testa e che le volevo rivolgere. Non è accaduto forse che ci siamo sbarazzati troppo in fretta delle sue idee? Questo se lo chiede il vescovo cattolico di Monaco e di Frisinga. E credo che dobbiamo chiedercelo anche noi. Non vi sto proponendo il ritorno al marxismo, vi sto proponendo il ritorno allo studio, all'analisi della società, alla capacità di interpretare i cambiamenti, al coraggio di proporre alle giovani generazioni una visione, perché altrimenti io mi troverò in tante occasioni, in tanti circoli, in tanti incontri, con giovani che perdono il lavoro, delle performance, sfogliate situazioni, con disoccupati di una certa età che non si ricollocano al lavoro, con esodati di varie specie che perdono la speranza di avere un futuro raggiungibile, ai quali non saremo in grado di dare nessuna risposta se non comprendiamo che o cambia la politica in Europa, oppure noi soccombiamo alle regole del capitalismo finanziario aggressivo, speculativo, fondato sul destino delle borse, dello spread e delle banche. Qui sono problemi di impostazione culturale, politica, filosofica. Se non ritorniamo lì, noi ci dibattiamo come un pesciolino dentro un dito d'acqua, moriamo. Allora io penso, ma non per sfuggire ai problemi, che da lì bisogna ripartire, poi vediamo da lì come si arriva al concreto, naturalmente. Cioè, il ragionamento politico astratto non è un lusso in questa situazione, è una necessità. Studiare è una necessità, studiare i grandi fenomeni di trasformazione, perché altrimenti non ritorniamo. C'è chi ha parlato di immigrazione, ma noi che ne sappiamo delle potenziali enormi ondate migratorie che arriveranno verso l'Europa se continua questa situazione di instabilità del Medio Oriente, nonostante il fatto che l'Europa non è più in grado di dar da mangiare neanche a quelli che ci sono nati? E quale fonte di tensione, di contrasto razziale, di ritorno indietro a prima della Seconda Guerra Mondiale questo potrebbe provocare? Non lo sappiamo. Quali reazioni potrebbero avere le popolazioni occidentali che non sono più ricche e non possono distribuire caritatevolmente un surplus ai nuovi venuti quando debbono difendere la propria esistenza? Che succederà? Ma per dare risposta a questi interrogativi così importanti, così potenti, se non c'è la capacità di ricostruire un catalogo di lavoro, di valori e una visione del futuro, cioè la politica come strategia, noi non ne veniamo fuori. Cioè bisogna passare dall'epoca dei piccoli passi all'epoca di nuovo di grandi disegni dei nostri padri. Io alle volte mi commuovo leggendo Berlinguer e Moro. Cioè quei politici avevano una capacità di visione del futuro che oggi è sconosciuta. Poi leggetevi Berlinguer, i suoi ultimi discorsi, la sua ultima intervista che ha fatto, c'è anche un librino molto interessante, in cui parlava dell'innovazione tecnologica, dell'evoluzione della tecnologia, della microelettronica, che cosa avrebbe comportato sul destino dell'uomo, il suo rapporto fra uomo e lavoro, fra capitale e impiego del lavoro e così via. Ma dove li ritroviamo discorsi di questo spessore, di questa prospettiva oggi nei politici, a partire da me? Non ci sono più. E se non alimentiamo la politica in un pensiero lungo, noi nuotiamo appunto in un dito d'acqua, ma non ce la facciamo sui motivi. Quindi io credo che qualcuno di voi ha posto questo problema, diciamo, della prospettiva, la direi così, in ultima analisi. Sì, purtroppo, nonostante il fatto che negli ultimi 30 anni una parte minoritaria di questo tempo sia stato governato da forze di centrosinistra, queste forze progressiste, democratiche, comunque non di destra, non hanno avuto la capacità di contrapporre a quel pensiero unico una visione altrettanto forte, convincente, in grado di rovesciare quell'assunto che faceva del mercato il Dio assoluto. E quando il mercato è un Dio assoluto, il valore diventa una ruota di scorta, diventa una cella, diventa un commercio, non un valore. La risorsa umana diventa una cosa che è poco interessante ai fini del conseguimento del profitto. Questo è il punto, perché questo punto ha prodotto una distorsione pazzesca. Noi dal 2008, dalla Lehman Brothers ad oggi, sono passati già 4 anni, siamo in una situazione di crisi che non accenna a diminuire, perché siamo di nuovo sull'orlo del baratro, come avete visto. Non sappiamo il destino dell'euro, dell'Europa, della Grecia, del Portogallo, della Spagna, dell'Italia, questo domino che pare inarrestabile. Perché è vero, quando qualcuno fa l'esempio che il capitale finanziario speculativo aggressivo ha la logica dell'animale da preda che segue il branco e appena il più debole del branco si stacca, lo si circonda e lo succhia, si uccide. Hanno fatto così con la Grecia, hanno tentato con il Portogallo, la Spagna, con noi. Appena uno si stacca dal branco ed è debole, lo accerchiano e lo finiscono. Finito quello, passano un altro, ma la Merkel si illude con una politica pro-tedesca di difendere la Germania, perché arriveranno anche alla Germania. Perché si è scommesso le grandi banche d'affari americane di Wall Street insieme ai grandi banchieri alla Soros, hanno consigliato dall'estate scorsa ai maggiori investitori globali di finanza, quelli che con un click spostano miliardi da una parte all'altra, di investire sul fallimento dell'euro. Se l'euro salta, nella disgrazia di questo evento, pochi diventeranno molto, ma molto, ma molto, ma molto più ricchi. Questo è il punto nel quale noi siamo. E questo punto ha un'altra caratteristica. Il dominio delle banche, delle borse, della finanza speculativa sulla politica. La politica segue. Avete notato che governi di destra, di centro, di sinistra, mercato, cosa fa il mercato oggi? Come va lo spread? Lo spread è risalito, lo spread è ridisceso, i titoli delle banche, fermiamo i titoli, la borsa perde. È un inseguire gli umori dei mercati e della speculazione, non è indirizzare. Paradossalmente abbiamo fatto il più rilevante salasso al sistema pensionistico mai prodotto da 30 anni a questa parte con la riforma Fornero, che risparmierà in 30 anni dal 2020 al 2050 qualcosa come 660 miliardi di euro dalle pensioni,